Tutto accade dopo che Gesù è stato crocifisso. Dopo la crocifissione di Gesù, lui diventa re, diventa nostro riferimento per chi lo accoglie. Non prima, perché la regalità di Cristo è una regalità contraria alla mentalità comune. Se in mente ora ci venisse l'ideale di re, in mente subito salirebbe parole come successo, ricchezza, potere, potenza. E proprio perché Gesù aveva in mente un altro tipo di regalità, di dignità, che quella vera, ha voluto viverla e regalarcela dopo la sua crocifissione, per essere chiaro, cioè per non cadere in equivoci, perché il re che noi in qualche modo scegliamo, Gesù, non è un re potente, non è un re ricco e né tantomeno un re che ha successo, perché è dalla croce che parte invece esattamente il contrario, un re che accoglie il fallimento, un re povero e un re che si mette a servizio. Io non so se ci avete mai pensato, ma la nostra fede è fatta di questi tre elementi, contrari alla mentalità comune, perché noi tendiamo a volere successo, a volere il potere e avere ricchezze. Gesù, il Vangelo, Dio ci propone un'altra via di regalità, ma non come qualcosa che lui dice e non fa, lo fa prima. E questa è la straordinarietà che ti fa attaccare a questo Dio, perché quello che fa, quello che dice, lo fa prima, non il contrario. E il re di Gesù è un re povero, non ricco, è un re che accoglie i fallimenti, gli insuccessi della vita, ed è un re che si mette a servizio. E tutto questo avviene dopo la crocifissione, per essere chiaro, per dire: io non sono un Dio che se ne sta fermo sulle nubi a giudicare e a dire di voi che invece soffrite e che state in una landa di ululati. No, io lo condivido con voi, perché io non ho bisogno di sudditi, ho bisogno di figli per essere re. Io ho bisogno di chi con me condivide le mie sorti, non ho bisogno di comandare e avere dei subalterni. È un Dio con noi, è un Dio completamente che stravolge la mentalità comune, e lo fa dopo la crocifissione, perché tutto sta lì. E mi piace questo brano del Vangelo che viene proposto, perché in un primo momento, veramente, se ci pensate bene, non ha nulla di regalo, perché la nostra fede è legata a qualcosa di così umano, troppo umano, che a volte ci fa perdere anche di vista l'onnipotenza di Dio, tanto che questo Gesù invece ha vissuto sulla sua pelle, nel suo cuore, nella sua testa, il fallimento. Allora tutto avviene dopo la crocifissione, e attorno a lui, come succede sempre, ci sono delle persone. La prima che dice il Vangelo, mi piace fermarsi un attimo su ogni persona che sta lì, il popolo. Il Vangelo dice: il popolo stava lì a guardare e vedeva. Sì, perché la gente, la folla, sta lì a guardare, a non dire nulla, a non muovere un dito davanti a un'ingiustizia palesemente vera. La folla nel Vangelo è sempre anonima. La folla non ha mai un volto, non ha mai una storia, non ha mai un'identità. Eppure ancora noi oggi diamo credito a quello che la gente dice e a quello che la gente fa. Abbiamo terribilmente paura del giudizio degli altri, quando gli altri non hanno un'identità, sono aerei, la folla, la gente, non ha un volto. Eppure quante volte noi ci appesantiamo nella nostra esistenza per paura di quello che gli altri possono pensare di me, che possono dire e che possono fare. Nei Vangeli la folla è sempre così, anonima, non è nessuno, è senza volto. E noi abbiamo paura della gente, di una mentalità, che è questo della gente, che non ha volto. Mi piace perché effettivamente è così. Ci troviamo nella quotidianità anche a dircelo, cioè tra noi. No, la gente dice questo. Ah, io non lo so, ma la gente afferma questo di quella persona, di quell'altra, di quella situazione. E allora noi usiamo questi due strumenti pericolosissimi. L'uno è la paura della gente e per questo non ci esponiamo mai, non ci mettiamo mai la faccia, ci ritiriamo sempre, non scegliamo per paura di sbagliare. Ma due, che è il pericolo più grande che noi cerchiamo di vivere nei confronti della gente, che non ci assumiamo la nostra responsabilità. Quante volte ci nascondiamo dietro un dito della gente dice, la gente fa, la gente non è niente. E allora mi piace perché forse Gesù ci sta chiedendo di assumerci le nostre responsabilità davanti alle ingiustizie, davanti alla morte di un innocente sulla croce. Tu non puoi stare lì fermo a guardare. Eppure il Vangelo lo sottolinea per dire che a quel tempo, lì in quell'istante storico, quel popolo, quella folla stava lì a guardare. E quante volte anche noi stiamo lì a guardare, impassibili, senza fare nulla, senza dire nulla, per paura, perché quella gente aveva paura. Ed è quella stessa gente, se voi vi ricordate bene, che nel momento in cui Gesù è entrato a Gerusalemme l'ha accolto con le palme, con le feste, che era contentissima che Gesù stava con loro, è la stessa che l'ha crocifisso, che l'ha messo lì, perché la gente non ha volto. E quante volte invece noi andiamo dietro a quello che la gente dice, a quello che la gente fa. E mi piace che Gesù si fermi come prima sfumatura sul popolo che sta lì a guardare. Ecco, forse noi non dovremmo essere un popolo che sta lì a guardare, ma dovremmo intervenire. Forse è arrivato il momento in cui bisogna intervenire e non nasconderci più dietro un dito, ma prenderci le nostre responsabilità, metterci la faccia, sì. Perché quanto più tu ci metti la faccia nella tua vita, tanto più tu vivi. Quanto più ti nascondi dietro alla gente, a me veramente mi rattrista quando delle persone che incontro, che si parla anche del più e del meno, ho sentito dire, ma io non c'ero, però qualcuno diceva, qualcun altro, ma che serve? Ma che serve dire cose che tu non hai vissuto, racconti di che tu non hai partecipato? Assumiamoci le nostre responsabilità e non fomentiamo né la paura del giudizio degli altri, ma né tantomeno fuggiamo la nostra responsabilità. La seconda sfumatura che mi sembra bella di questo brano del Vangelo, immaginatelo, dalla croce, lui crocifisso, ci sono i capi. I capi non mancano mai, i potenti non mancano mai, ci sono sempre quelli che si sentono investiti di un ruolo di capi. E che fanno i capi? Deridono Gesù, anzi incalzano dicendo, ma se sei veramente il figlio di Dio, scendi ora dalla croce e ti crederemo tutti. Perché i potenti questo fanno, pensano che tutti devono usare la loro stessa moneta e il loro stesso metro di misura. Dai, mostra a tutti la tua onnipotenza, fa vedere a tutti quando tu sei il capo, vali più degli altri, così ce li hai tutti i sudditi, tutti ci inginocchieremo davanti a te. Caifa, i romani che erano lì, quello chiedevano, perché i capi ragionano con una mentalità egoista, con una mentalità morta, chiusa, che si pensa che si campa solo quando c'è un Dio che sottomette. Ma il Dio di Gesù Cristo non è un Dio che sottomette, anzi è un Dio che rialza. E certo che non scende dalla croce, anzi, voglio confessarlo gratuitamente in questa celebrazione. Ringrazio Dio e ringrazio Gesù ogni momento della mia esistenza perché non è sceso da quella croce. Perché se fosse sceso, io non mi sarei mai innamorato di lui. Se fosse sceso da quella croce, per me non sarebbe stato il punto di riferimento. Non lo volevo come re. Non ho niente a che fare con un Dio che scende dalla croce e mostra la sua potenza. Io voglio e desidero e amo Gesù perché è un Dio impotente, è un Dio che fa della sua debolezza, della sua morte la salvezza, perché è la stessa cosa che vivo io, le mie debolezze, i miei fallimenti. Voglio un Dio che le condivida con me. Allora lo ringrazio e vorrei che tutti noi ringraziassimo Gesù perché non è sceso da quella croce, perché ci è rimasto, perché altrimenti che Dio è? Un altro Dio di quelli che se ne sta lì sull'alto delle nubi a non coinvolgersi con me? Allora straordinario, di fronte ai capi che lo deridevano, lo insultavano e gli proponevano la mentalità loro. Perché i capi, i potenti, o meglio, quelli che si credono potenti, ma potenti non lo sono, usano questo, pensano che l'unico metro di misura e l'unico modo per campare nella vita è comandare e avere gli altri sotto di sé. I potenti servono a nulla. E quanti uomini e donne si rivestono di una potenza che non hanno, del sentirsi grandi. E noi a volte ci cadiamo in questo rischio di affidarci a loro, di affidarci perché loro sono potenti, perché loro sono grandi, perché loro decidono per me. No, non c'è nessuno che può decidere per te. Nessuno può essere il capo e che quindi che tu devi subire le decisioni e le scelte che loro prendono. I capi conoscono successo e potere. Questo vogliono e la regia attorno a sé. E quante volte noi ci lasciamo contagiare da questo e diciamo magari anch'io fossi a quel posto, magari anch'io ci avessi tutti quei denari, se ci avessi veramente anche tutto quel potere deciderei. Tu il potere già ce l'hai, ce l'abbiamo tutti il potere di decidere che vita fare e come viverla. I capi deridono, deridono le persone come Gesù, ve ne accorgerete. I capi, i potenti, ve ne accorgete dal fatto che deridono chi ama, deridono chi sogna, deridono chi ha fantasia. I capi deridono chi vive la solidarietà, l'accoglienza, deridono chi dice agli altri guarda tu ce la puoi fare, perché loro vogliono sostituirsi a te e dicono faccio io al posto tuo, non ti preoccupare. E no, faccio io, dammi gli strumenti, dammi le capacità per camminare. Non ho bisogno di una sussistenza e di una sostituzione. I capi sono terribili e sono lì ogni volta a insinuare dentro di noi che noi non ne siamo capaci, che abbiamo bisogno sempre di loro per andare avanti. E invece no, stanno lì, deridono a Gesù e dicono scendi dalla croce. Lui non scende, non scende, rimane lì perché sa che non è quello che desideriamo veramente, anche se a volte pensiamo che forse un Dio giustiziere, moralista, ci farebbe più comodo, ma questo non sarebbe il Dio di Gesù Cristo. La terza sfumatura, i soldati, ci sono anche loro, i soldati anche deridono Gesù, cercano di dirgli scendi dalla croce, ma fanno un gesto in più quei soldati, prendono la lancia, la imbevono di aceto e gli porgono l'aceto, perché i soldati conoscono solo una via, la violenza, le armi, la prepotenza, l'arroganza. E sapete perché gli davano l'aceto? Per farlo rinvenire, per farlo soffrire ancora di più quello che stava vivendo. Perché l'aceto serve per farti rinvenire, per farti ritornare cosciente. E lo facevano ancora di più per fargli del male, per dirgli guarda tu che hai predicato la pace, l'amore, ama i tuoi nemici. Vivi fino alla fine questa sofferenza, perché i soldati conoscono solo la violenza. Le armi non portano mai veramente alla giustizia, mai. E non c'è guerra e non c'è soldato che possa riportare la pace e che possa portare la serenità. E allora lo deridono perché Gesù non ha usato violenza. non ha usato prepotenza, anzi si è fatto uccidere. Sì, perché la vera rivoluzione è proprio questa, metterci tutto se stesso. E i soldati stavano lì, avvenivano anche lui, eccolo il re dei Giudei. E gli avevano messo questa iscrizione non per dargli un titolo, ma sappiamo tutti, ma per prenderlo in giro. Eppure noi crediamo e siamo fedeli a questo Dio. E se hanno preso in giro Dio, se hanno perseguitato Lui, se l'hanno veramente stimolato negativamente e continuamente, lo faranno anche a noi. E allora preoccupiamoci quando non lo fanno, perché significa che noi ci siamo accomodati con la mentalità del mondo, ci siamo accomodati con un altro tipo di legalità. E concludo, alla fine l'ultima sfumatura, questi due uomini, i due ladroni, l'uno a fianco all'altro a Gesù, che la tradizione ci dice che uno era buono e uno cattivo, questo non lo so quanto erano buoni e quanto erano cattivi, entrambi anche loro crocifissi, perché considerati quell'errore. Gesù stravolge anche quest'altra mentalità di questi due. L'uno sembra essere arrabbiato e quindi accusa Gesù, l'altro sembra aver capito di aver sbagliato e quindi vuole rimediare. Sono i due atteggiamenti che viviamo sempre noi, ma Gesù strappa la mentalità di associare il peccato al peccatore, l'errore all'errante, dicendo all'altro: non ti preoccupare, tu oggi sarai con me in paradiso, sarai nel mio regno. A dire: oggi, nel momento in cui tu hai riconosciuto il tuo errore, già oggi tu sei perdonato, già oggi la misericordia di Dio ha fatto ingresso nella tua vita. Non sei l'errore che tu hai commesso, perché è stravolgente ed è il cuore del Vangelo questo. Quando invece ancora noi facciamo difficoltà a distinguere il peccato dal peccatore, l'errore dall'errante, le persone non sono il proprio errore. Possiamo aver commesso anche gli errori più grandi, abbiamo potuto anche infrangere i voti 1000 volte. Tu hai una seconda possibilità, anzi una terza. Dio già ti ha salvato nel momento in cui hai capito di aver commesso un errore, e non devi fare nessun percorso di penitenza, nessun senso di colpa deve travolgerti per qualche anno prima di ricominciare a vivere, ma istantaneamente Dio ti perdona. E lo fa quel ladrone, lo fa lì, per dire: l'ultimo insegnamento che voglio darvi è questo. Finiamola di considerare l'altro a partire dal proprio errore. L'altro non è il proprio errore, è qualcosa che vale di più, la persona vale di più. E allora forse anche noi dovremmo entrare in questa logica di un Dio che ti perdona esattamente nel momento in cui tu hai capito di aver fatto una stupidaggine. Non sta sempre lì, ma perché viviamo con quell'idea che dobbiamo scontare gli errori che abbiamo fatto? Lo viviamo, e non lo so ancora perché. Significa che questo amore incondizionato e stravolgente di Gesù non l'abbiamo forse sperimentato, compreso, o perché forse noi facciamo fatica a perdonare l'altro e amarlo per quello che è. Perché siamo sempre lì invece a guardare l'errore? A me mi rattrista e mi amareggia tantissimo quando le persone considerano gli altri a partire dal proprio errore, a dire: tu hai sbagliato, quindi prima paghi e poi vieni da me. Ma Gesù non ha mai fatto così. Gesù ha fatto esattamente il contrario, non ha fatto pagare niente a nessuno se non con l'amore, dicendogli: oggi tu stai con me. Ma non lo fa solo con l'adoro, in tutto il Vangelo. La prostituta che va da lui, Matteo, l'esattore delle tasse, l'usuraio, e quello che fa male alle persone, gli diceva: l'hai capito? L'hai capito che hai fatto una stupidaggine? Beh, va e non peccare più. Cioè, nel senso di dire: io ti ho perdonato. E ti ho perdonato perché io ti considero a partire da quello che tu sei. Perché noi non riusciamo a sentire questo perdono? O perché forse non abbiamo capito che abbiamo commesso un piccolo errore, ma anche un grande errore, anche per quanto grave sia. Se tu l'hai compreso e non vuoi peccarlo più, non vuoi viverlo più, lui già ti ha perdonato. Ve lo ricordate Pietro quando va tutto ganzo da Gesù a dirgli: ho capito tutto finalmente del tuo messaggio, è vero che dobbiamo perdonare 7 volte? Lui pensava l'applauso di Gesù, e Gesù gli dice: ma ancora una volta non hai capito nulla, non 7 volte, ma 70 volte 7, cioè sempre. Io non lo so perché mi sembra così semplice questo insegnamento, e invece noi stiamo lì invece a dire: non so se devo perdonarlo, ma ancora una volta, ma me ne ha fatte tante, ma tu vai, perdonalo, amalo, a partire dalle mille possibilità che lui ha, che lei ha, di rimediare, di rialzarsi. Chi siamo noi per giudicare? Nessuno di noi è in grado di giudicare nessuno. E allora tutte le nostre domande, tutte le nostre avversità che ci vengono, a me mi fa morire Papa Francesco quando gli domandarono lì sul viaggio dell'aereo, sempre per farlo cadere, i mille problemi sull'amore, l'amore omosessuale, l'amore della famiglia, i divorziati, per metterlo alla prova. Lui fantastico, mi sembrava Gesù, e diceva: e io qui sono per giudicare loro. Punto, basta, vai oltre. Chi sono io per giudicare? Nessuno. Poi posso avere mille pensieri, posso avere mille sfumature, ma va bene, camminiamo insieme, dialoghiamo, ma io non devo giudicare nessuno. Invece a volte stiamo sempre lì a voler mettere il nostro giudizio. Gesù non lo fa, mica gli ha chiesto ai ladroni: aspetta, prima di dirti di venire al regno con me, fammi capire il gravità di errore fatto, perché devo calcolare bene la pena che ti devo dare. No, non l'ha fatto, e non l'ha fatto con nessuno, e non lo farà mai con nessuno, e tantomeno con noi. Allora forse cominciamo ad amarci un po' di più. E se hai fatto qualche errore, bene, ok, l'hai capito, e ora volta pagina. Non puoi campare sempre col tuo errore stampato nel cuore e nella testa, che ti viene sempre davanti. Lascia che questa misericordia di Dio cancelli il tuo errore, e tu va e rivivi, ricomincia, reinventati. La vita che hai davanti è unica, è ripetibile, e quello che hai davanti, i giorni e le notti che tu hai da vivere, sono solo per te, e puoi veramente riscattarti. Oggi tu puoi ricominciare un'altra vita, oggi veramente puoi ricominciare ad amare e puoi reinventarti di nuovo, perché se hai fallito qualche volta nell'amore, non significa che non puoi ricominciare. Se hai fallito qualche volta nei rapporti con gli altri, non significa che puoi riscommettere. Se hai fallito qualche volta nel rispettare gli altri, non significa che oggi tu non puoi riprovarci. Perché questo è quello che il Re Gesù ci ha detto, perché l'ha vissuto sulla sua pelle, e cerca di dircelo ogni volta a ciascuno di noi.